Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Maria, ben ritrovati a questa trasmissione sui Salmi, una trasmissione attraverso cui siamo guidati con le parole dei Salmi nel nostro cammino di preghiera, nel nostro cammino verso Dio. I Salmi ci aiutano a vivere ogni istante della nostra vita in rapporto con il Signore, dall'istante più gioioso a quello più doloroso, accompagnano ogni momento della nostra vita, ripercorrendo tutta la storia sacra, condensandola in qualche modo in forma di preghiera, e ci insegnano a vivere a nostra volta la vita, le vicissitudini che essa attraversa, le cose belle, le cose dolorose, il nostro peccato, la grazia del Signore, vivere tutto come preghiera. Allora, entriamo nel vivo della nostra trasmissione, il Salmo 24. Allora, prima cosa che noi facciamo è leggerlo. Del Signore la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna? Chi non giura a danno del suo prossimo? Otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Sollevate, poste, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Allora, questo salmo è un salmo molto, molto popolare anche nell'ambito cristiano. È tra i documenti più antichi della liturgia ebraica, e proprio per questo è particolarmente significativo, perché nella sua essenzialità ci trasmette qualcosa di profondo, qualcosa di elementare, qualcosa di archetipo, qualcosa di originale, qualcosa di essenziale nel rapporto con Dio. È diviso questo salmo più o meno in tre parti. Nel primo viene affermata il fatto che Dio è creatore e Signore della terra, degli uomini, della storia. Poi abbiamo una seconda parte in cui, in forma di interrogazione, ci si chiede come è possibile comparire davanti a Lui. Chi salirà il monte santo del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Certamente si riferisce all'esperienza del Tempio, ma come vedremo, non è solo un'esperienza esteriore, ma molto più profonda. L'ultima parte del Salmo, sollevate porte i vostri frontali e fate entrare il Re della Gloria, descrive Dio che viene nel suo possedimento, Dio che viene in ciò che è suo, Dio che trionfa sul male e sulla morte. I cristiani, poi i padri della Chiesa, hanno riletto queste parole nella vittoria di Cristo che attraversa la morte e viene assiso nella gloria dei cieli. E allora iniziamo dalla prima parte. Del Signore la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti, è Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Tante volte ci accade anche per le notizie che riceviamo dalla televisione, dai giornali, dai social, cose che possono preoccuparci, spaventarci. Adesso i rumori della guerra, prima abbiamo avuto il Covid, ecco, allora abbiamo tante cose che ci spaventano e ci affidiamo nella preghiera al Signore. E queste parole ci riempiono di pace del Signore la terra e quanto contiene l'universo e i suoi abitanti. Allora, al di là di ciò che appare alla superficie, la preghiera ci fa avere uno sguardo più profondo su noi stessi, sugli altri e sulla storia. Del Signore la terra e quanto contiene. Pensiamo che chi scriveva queste parole viveva in un continuo stato di guerra, perché i popoli antichi vivevano in un continuo stato di guerra. La guerra poteva essere sempre lì alle spalle, alle porte, ma non era solo la guerra, era la povertà, erano le catastrofi naturali, erano le malattie. E dentro questa esperienza, però, l'uomo che prega scopre che del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. E allora, se il Signore è il Signore della storia, se tutto è nelle sue mani, tutta la questione della vita consiste nel potersi avvicinare a Lui, nel poter entrare in rapporto con Lui. Se entriamo in rapporto con Lui, allora entriamo nella pace e nella gioia. C'è una frase che Carlo Acutis ripeteva spesso: la tristezza è guardare se stessi, la felicità è guardare Dio. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi potrà stare vicino a Dio? Chi sarà in grado di elevare una preghiera capace di spingersi veramente fino a Lui? È quando nella preghiera riusciamo a toccare Dio, veniamo inondati di una grande gioia e di una grande pace. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? E quindi questa era certamente la processione ascensionale che in preghiera portava i fedeli al Tempio, ma è qualcosa di simbolico, di molto più profondo. Tutte le volte che noi ci mettiamo in preghiera, la nostra anima sale verso Dio. E qual è la risposta del salmista? Allora, pensate, uno dei testi più antichi, e c'è questa chiarezza di risposta che è certamente ispirata dallo Spirito Santo, il profeta, colui che scrive questo testo, anticipa quello che poi ci ha insegnato Gesù. Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronuncia menzogna, chi non giura danno del suo prossimo. Ecco, chi è che può vedere Dio? Chi è il cuore puro? Allora vedete questo testo profetico che anticipa quello po che poi con più grande chiarezza ci ha insegnato Gesù, la beatitudine più importante, il cuore dell'insegnamento di Gesù: beati puri di cuore, perché vedranno Dio. E allora questa chiarezza che ciò che ci impedisce di avvicinarci a Dio non è mai qualcosa di esterno a noi. Non è la moglie che non ci valorizza o il marito che ci tratta male, non è il figlio che non ci capisce, non sono quelli la comunità parrocchiale che non sono bravi. Non può essere qualcosa di esterno che impedisce a noi di avvicinarci a Dio. È l'impurità che abbiamo nel nostro cuore. E allora sapete che al tempo di Gesù c'erano alcuni che pensavano che se tu toccavi qualche persona impura al mercato, qualche persona che aveva peccato, poi eri impuro, dovevi lavarti, e quindi lavavano tutte le cose per non essere, diciamo, contaminati. Certo, questa qua era anche un modo religioso di intendere le precauzioni igieniche, ma loro pensavano che ci si potesse sporcare l'anima attraverso il contatto con qualcosa di esterno. Quante volte capita anche a noi, se mi sono arrabbiato è stato colpa sua. Se ho fatto questa cosa di male perché in quelle circostanze non ho potuto fare altrimenti. E allora Gesù, chiamata a sé la folla, disse: ascoltatemi tutti e intendete. Allora, ascoltatemi tutti, devo dirvi una cosa importante. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano l'uomo. Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro. È quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo. Perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Questo elenco che fa dettagliato Gesù, Gesù che conosce il cuore dell'uomo più di tutti e vede tutto quello che la gente rimaneva colpita quando, perché Gesù vedeva dentro i cuori degli uomini, no? Abbiamo qualche santo che rivive questo carisma di Gesù, no? Ad esempio Padre Pio, che arrivavano alcuni a confessarsi e era lui a dirgli i peccati che avevano nell'anima, no? Allora Gesù vede tutte queste cose, dice: tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Allora San Paolo ripeterà questa famosa frase che poi nella Vulgata Latina omnia munda mundi, omnia munda mundi. Ogni cosa è pura per i puri. E allora tante volte pensiamo che l'impedimento per vedere Dio venga fuori di noi, ad esempio nella mia comunità religiosa c'è quello che mi tratta male, c'è quello che non mi capisce, oppure sono prete, il vescovo non mi capisce, insomma tutte queste cose. E niente di questo ci impedisce di vedere Dio. È da dentro di noi. No, anche a me capita certe volte. Se mi capita di arrabbiarmi con qualche parrocchiano, poi dentro di me mi giustifico pensando: ecco, quello non mi ha capito, quello lì si è fissato di portare avanti un'idea sua, non vede, e allora mi giustifico, no? Mentre è dentro di me che ancora non regna quella purezza per cui posso accogliere chiunque in qualsiasi situazione con umiltà e mitezza, come insegna Gesù. Imparate da me che sono mite ed umile di cuore. E però noi quando iniziamo a guardare nel nostro cuore, ed è questa un'esperienza che fanno coloro che iniziano a pregare veramente, coloro che, abbandonate le occupazioni esteriori, in un momento della loro giornata si fermano, iniziano a pregare, cercano di guardare al loro interno, di rientrare in se stessi, di vedere cosa alberga nel loro animo. E quando le persone iniziano a fare questa esperienza, a scoprire la vita interiore, la sua bellezza, però talvolta sono spaventati a vedere che dentro il loro cuore non abita solo il bene. Ci sono questi pensieri di cui ci ha parlato Gesù, che abbiamo ascoltato, dal di dentro del cuore escono i pensieri cattivi. Certe volte siamo spaventati a vedere che dentro di noi vengono fuori proprio dal nostro cuore dei pensieri cattivi. Mamma mia, allora. E questo fa paura. Come faremo? Come faremo? E allora ecco, entriamo nella terza parte del Salmo. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Allora, quando io leggevo il Vangelo, che ero più giovane, Dio, beati puri di cuore, il centro di tutte le beatitudini. Mamma mia, che paura! Chi può dire di avere il cuore puro? Però nel tempo mi è venuta in soccorso un'altra parola di Gesù. Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio nulla è impossibile. E quando Gesù dice questa frase, quando nel capitolo 19 del Vangelo di San Matteo, questa disputa con gli scribi e i farisei, questa disputa se si poteva ripudiare la moglie, quando si poteva, no, erano certi che si poteva ripudiare, cioè divorziare, ma la discussione era se si poteva ripudiare per qualsiasi ragione o solo in alcuni casi, che quindi andavano elencati. E Gesù già dà questa risposta che spiazza tutti. Quello che Dio ha unito, l'uomo non può separarlo mai. Allora gli apostoli sono esterrefatti, ma allora non conviene sposarsi. E Gesù rincara la dose, dice: alcuni sono nati eunuchi dalla nascita, cioè non sono in grado di costruire una famiglia per degli impedimenti materiali. Altri sono fatti eunuchi dagli uomini, venivano castrati, quindi non potevano generare. Ma altri si fanno eunuchi per il regno dei cieli, cioè rinunciano a vivere la loro sessualità per costruire il regno di Dio. Dice gli apostoli, ancora più spaventati. No. Poi Gesù chiama un bambino: se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. E tutti lì, pensatevi davanti alla purezza di Gesù, davanti alla purezza dei bambini. tutti lì, davanti alla santità di Gesù, hanno visto che loro non erano santi, non erano puri. E Gesù dà questa risposta piena di consolazione, piena di speranza. Risposta che ha dato agli apostoli, ha dato anche a noi. Questo è impossibile agli uomini. Ma a Dio nulla è impossibile. Allora è più facile fare il presidente degli Stati Uniti che rendere il proprio cuore puro, che vincere il male nel proprio cuore, esso che sempre reinsorge. E allora questo che è impossibile agli uomini, ma a Dio nulla è impossibile. Allora c'è una sola strada praticabile per salire il monte del Signore ed è chiedere il suo aiuto. Ed è bello il Salmo perché dice: ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. L'uomo primitivo che alzava le mani verso il cielo, l'ebreo che pregava coi salmi, quello che pregava con altre parole, noi che preghiamo attraverso la liturgia della Chiesa, siamo accomunati da cosa? L'uomo che non ha neanche una religione, che prega così in cuor suo, dicendo qualche parola, adorando ciò che non conosce. Siamo accomunati da questa cosa, che c'è una sola strada per andare a Dio, che non sono i nostri ragionamenti, che non è la nostra buona volontà, che non sono i nostri sforzi, ma è la sua grazia che ci viene donata attraverso la preghiera. E allora noi, leggendo il Salmo, ci ricolleghiamo, ci riconnettiamo. Religo, religione, religione è ciò che ci unisce a tutti gli uomini. La religione che gli illuministi hanno visto talvolta a causa dei peccati degli uomini come fonte di divisione per le guerre di religione, invece la religione vera, quella autentica, è una religione che ci unisce a tutti gli uomini e che ci unisce anche a tutti gli uomini che ci hanno preceduto. E che ci unisce a tutti gli uomini che verranno dopo di noi. Allora, qual è il punto di unità tra me, che ho 53 anni, e i bambini che incontro al catechismo? Generazioni completamente diverse, vissuti in mondi diversi, ma quando noi ci fermiamo e diciamo l'Ave Maria, diventiamo una cosa sola in Dio. Siamo uniti perché ciò che ci rende una unità è l'esperienza del rapporto con Dio, che tutti ci considera uguali. E dunque ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Allora ecco che colui che fa l'esperienza della preghiera, a un certo punto, che cosa accade? Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche ed entri il Re della Gloria. Il Signore viene ad abitare in noi. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Dunque è chiaro, uomini che per sopravvivere dovevano fare la guerra, non potevano fare altrimenti, perché altrimenti venivano schiacciati da altri popoli. Vedono Dio come il potente, il Signore degli eserciti, potente in battaglia, forte e potente. Che però poi Gesù, ma già questo è intravisto dai profeti, che Il vero nemico da scacciare era il male nel cuore dell'uomo, perché quando noi scacciamo il male dal nostro cuore, allora poi sorge la pace, i profeti che dicono: Dio trasformerà le lance in falci, le spade in vomeri. Ma questo Signore è veramente forte e potente. Se il popolo di Israele talvolta ha sperimentato la potenza di Dio sul fatto che lui era un piccolo popolo a confronto di altri molto più forti di lui e gli veniva concessa la vittoria per grazia di Dio. Come abbiamo la storia della fuga dall'Egitto, no? Il Signore è potente in battaglia, ma dobbiamo capire in che senso Dio è forte e potente. Questa espressione che Dio è forte e potente non è solo qualcosa che noi dobbiamo abbandonare, perché giustamente, certamente Dio, ora abbiamo compreso, Gesù ci ha insegnato che Dio non scende a combattere battaglie per uccidere altri uomini, però in che senso Dio è potente? È forte? Qual è l'esperienza di colui che apre la sua porta? Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche. Porte antiche, porte che sono state chiuse o porte che sono state aperte, che adesso si aprono, si riaprono per accogliere la presenza dello Spirito Santo, la presenza del Signore forte e potente. Ma che cosa significa vivere questa grazia della forza di Dio che viene a abitare in noi? Lo scopriremo nella seconda parte della nostra meditazione. Adesso lasciamo un attimo di tempo per permettere alle parole del Salmo che abbiamo ascoltato, che magari a casa, se potete, se non siete in macchina o da altre parti, se non state facendo altre cose, potete prendere la vostra Bibbia, cercare questo Salmo 24, 23 a secondo delle numerazioni e così ce l'avete sotto mano, potete riguardarlo e altrimenti se non avete questa possibilità, permettete a questo tempo una parola che vi ha colpito tra quelle che abbiamo detto, gli date il tempo che possa sedimentarsi nel vostro cuore e possa mettere radici. Stiamo commentando il Salmo 24: del Signore la terra e quanto contiene l'universo e i suoi abitanti. E siamo nell'ultima parte. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti. È il Re della Gloria. Dunque Gesù è un Signore potentissimo, pronto a allearsi con noi nella lotta contro il male. Dobbiamo però avere l'umiltà di chiedere il suo aiuto, perché egli si manifesta a chi liberamente lo invoca e sempre si fa trovare da chi lo cerca. Ecco perché non c'è niente di più ragionevole che implorare incessantemente di essere sostenuti dalla grazia dell'Altissimo. Essa senza sostituirsi alla nostra libertà, al nostro sforzo, ci sorregge e ci accompagna nel cammino verso il Signore. Ospitando Dio in noi, diventiamo più capaci di perseguire quel bene che con le nostre sole forze continua a sfuggirci. È questo un mistero che si svela solo a chi ama. Nel rapporto tra noi e Dio avviene qualcosa di simile a ciò che accade tra un marito e una moglie che si amano veramente. È famoso il detto: ogni grande uomo ha sempre al suo fianco una grande donna. Niente sorregge di più nell'affrontare faticose imprese che essere appoggiati da una moglie che ci stima e ci sostiene. Magari non è lei che affronta, ovviamente vale anche il reciproco, non è lei che affronta direttamente le difficoltà del coniuge, magari che si trova in una grave situazione lavorativa. Eppure il marito sa che senza il suo aiuto non ce la farebbe mai. Allora domandiamoci, se una moglie può essere un così grande aiuto per il marito, quanto più lo sarà Dio, infinitamente più forte e potente. E allora questa esperienza di essere visitati da Dio, che spesso è preceduta dalla lettura, dalla meditazione e dalla preghiera. Ecco, allora poi avviene questo incontro con Dio, questo incontro sponsale, come appunto tra due sposi. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche ed entri il Re della Gloria, cioè il Re della Luce, il Re della Gioia, il Re della Pace. E allora questa gloria di Dio non è un incendio che brucia tutto ciò che è intorno, quasi volesse esistere a spese di ciò che divora, non è nemmeno una tempesta con forza dirompente che scardina le porte della nostra anima. Lo Spirito Santo è un mormorio di un vento leggero. Viene ad abitare in noi solo quando gli spalanchiamo le porte del nostro cuore. Allora è bellissimo il brano in cui Elia, il grande profeta Elia, visto dai monaci giustamente come il precursore del monachesimo, insieme a Giovanni Battista, per la sua vita di preghiera, per la sua vita ritirata. E allora c'è questo brano che amo tantissimo, del primo libro dei Re, capitolo 19. E allora il Signore dice a Elia: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Allora ecco, noi, chi salirà il monte del Signore? Ecco, questo nostro cammino verso Dio, verso il monte del Signore, attraverso la preghiera, attraverso la liturgia, attraverso la recita del breviario, attraverso la recita dei salmi. Gli fu detto ad Elia: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo, da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore.
ma il Signore non era nel vento. Dopo ci fu un terremoto. Ecco, ieri qua a Torino abbiamo sentito il terremoto, ero seduto qui a questa scrivania, traballata un attimo. Per fortuna ci sono state due piccole scosse e basta. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero, come l'udì Elia. Si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Elia si coprì il volto perché non era degno, non era puro di poter stare davanti alla presenza del Signore. Lui davanti al Signore che si manifestava nel vento leggero, vede, ha visto il suo peccato. Allora si è coperto il volto, vergognandosi del suo male. Poi Dio ovviamente l'ha consolato, la grande gioia della presenza di Dio. Allora nell'Apocalisse dice Gesù: ecco, sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui. Ed egli con me, apritevi porte antiche ed entri il Re della Gloria. Sollevate porti i vostri frontali, alzatevi porte antiche. Allora queste porte, sì, sono le porte del Tempio attraverso cui passavano le processioni, sono le porte che noi attraversiamo quando entriamo in chiesa per la Santa Liturgia, ma sono ancora più profondamente le porte del nostro cuore, e il Signore non si stanca di corteggiarci, non si stanca di bussare alla nostra porta, noi dobbiamo solo aprirsi e cari fratelli e sorelle, non diventerete santi dando la caccia al male che abita nel vostro cuore, lasciate perdere il male, guardate a Cristo ed Egli vi salverà, guardate a Cristo che mi viene a voi nella comunione, guardate a Cristo nelle parole che ascoltate della Santa Liturgia, in particolare del Vangelo, del Nuovo Testamento, ma anche dell'Antico, guardate a Cristo che viene attraverso i santi che mi mette vicino, anziché di stare lì a pensare al male. Il male arriva da una parte, voi la tentazione di fare il male. Voi rivolgetevi con delicatezza dall'altra. Se il male viene per assalirvi, voi dedicate la forza interiore al bene, a Cristo. Supplicate, Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. Non combattete per scacciare l'oscurità dalla stanza della vostra anima. Non combattete per scacciare l'oscurità dalla stanza della vostra anima. Aprite un piccolo foro perché entri la luce e l'oscurità scomparirà. È un'esperienza che faccio tante volte nella preghiera, inizio a dire il rosario, sono preso da tanti pensieri, poi finito il rosario, finito le lodi, i salmi, la luce è entrata nella mia anima, sono più lieto, più sereno, più in pace, entro nelle cose che devo fare con più letizia, con più gioia, con più forza di costruire. E allora adesso però abbiamo detto delle cose molto profonde. raccontiamo una storia che è altrettanto profonda, però ci fa vedere nella vita pratica, nella testimonianza, quello che è raccontato dal Salmo, questa esperienza di Dio che viene ad abitare nei nostri cuori. E allora oggi, stamattina, la mattina, mentre faccio colazione, leggo sempre i giornali e mi sono incappato, ho incappato nell'intervista di Aldo Cazzullo a Gemma Calabresi, la vedova del commissario Luigi Calabresi, ucciso il 17 maggio del 72. All'epoca lei era 25enne, era incinta di Luigi ed era già madre di Mario e Paolo. Quindi pensate, una donna di 25 anni che ha due figli, ne aspetta un terzo e gli viene ucciso il marito. Allora in queste cose sono raccontate anche perché l'occasione dell'intervista anche il libro che uscirà il 1º maggio che si intitola La crepa e la luce, in cui questa donna, Gemma Calabresi, testimonia i 50 anni di vita dall'attentato al perdono. Allora lo leggerò con grande interesse, ma già queste parole che lei dice in questa intervista valgono la pena di essere ascoltate. Allora, lei racconta che quel giorno nessuno aveva il coraggio di dirgli che era morto il marito. Arrivò Don Sandro, il prete che ci aveva sposati, e mi accompagnò dai miei. Fu Don Sandro a dirmi: è morto. Lo disse senza emettere suoni, solo con i muscoli della bocca. Me lo ricordo sempre, quel volto che dice è morto. E lei, l'intervistatore, Aldo, mi accasciai sul divano, mi sentivo distrutta, svuotata, abbandonata. Un dolore lacerante, anche fisico. Allora, questa è un'esperienza che quando ci prende un dolore improvviso, terribile, ci crollano le gambe, proprio descritto benissimo, mi accasciai sul divano, mi sentivo distrutta, svuotata, abbandonata. State attenti alle parole perché sono importanti, dopo capiremo meglio perché. Un dolore lacerante, anche fisico. Non so quanto tempo sono stata lì, con le mani nelle mani di Don Sandro. So che a un certo punto Dio è arrivato. Dio, punto interrogativo, gli domanda l'intervistatore. Risposta: Dio era lì con me, su quel divano. Ne sono assolutamente certa. Ho sentito una pace profonda. Tutto, le persone che parlavano, piangevano, gridavano, tutto era ovattato, distante. Allora, perché questo piccolo brano dell'intervista è così decisivo? Mi sentivo distrutta, svuotata, abbandonata. È proprio quando siamo più deboli che il Signore viene a visitarci per sostenerci. E Certo, noi dobbiamo riconoscerlo. Dunque, lei ha aperto le porte del suo cuore e Dio ci porta sempre, l'esperienza di Dio è sempre un'esperienza di pace. Probabilmente questa donna non sarebbe mai arrivata a un rapporto così profondo con Dio senza passare questa tragedia, perché il vuoto che lei sente dentro di sé per l'assenza improvvisa e ingiusta del marito, questo senso di abbandono apre alla sua anima quello spazio perché Dio possa venire ad abitarvi. Dio era lì con me su quel divano, ne sono assolutamente certa. Ho sentito una pace profonda. Lei aveva già fede, aveva avuto un'educazione religiosa come quasi tutti gli italiani una volta. Andavo in chiesa la domenica con Gigi, ma non ero particolarmente religiosa. Il dono della fede arrivò allora. Ecco, questo qua è quello che accade, cioè è proprio l'incontro con Dio, no? Magari uno ripete delle formule e poi accade qualcosa che incontra veramente Dio, entra nella nostra vita, è il Re della Gloria e una forza ci invade, una pace ci invade. Il dono della fede arrivò allora. Proposi a Don Sandro, diciamo un'Ave Maria per la famiglia dell'assassino. Pensate, il moto umano di fronte a questo, il dolore, l'ira, la disperazione. Questa è la reazione umana che chiunque giustificherebbe. Invece lei, in virtù di questa esperienza di Dio che viene a abitare in lei, dice un Ave Maria non per se stessa, non per i suoi figli, ma per la famiglia dell'assassino. Infatti dice, ma non era roba mia, la grazia, il Signore potente in battaglia, forte e potente contro il male, ma non era roba mia, è un modo di dire, era una grazia, una cosa che, qualcosa che veniva fuori e che abitava in lei. Io ero una ragazza di 25 anni, cui avevano appena ammazzato il marito. Era Dio che mi indicava la strada, che rendeva testimonianza attraverso di te, di me. Lì ho capito che ce l'avremmo fatta, io e i bambini. Certo, sapevo che la vita non sarebbe più stata la stessa, ma sentivo che non ero sola. Dio era già stato allertato, forse dai miei vicini di casa. Sentite. È una testimonianza magnifica della potenza della preghiera. In che modo? Il nostro appartamento dava sull'interno. Per questo non ho sentito gli spari né ho visto il corpo. Ma i miei vicini hanno sentito, hanno visto e per primi hanno pregato per lui. Così Dio è venuto da me. Capite la potenza della preghiera? Cosa accadde fuori dall'obitorio? C'erano dei ragazzi che inveivano contro mio marito che era appena stato ucciso. Pensate che esperienza. Ma allora voi potreste obiettarmi, sì, ma è stata suggestione in quel momento. Cosa ci dimostra? Che questa l'esperienza di Dio che ha fatto questa donna è stata veramente l'esperienza di Dio, che ha cambiato il suo cuore e gli ha dato la forza di vincere contro la tentazione della vendetta. Pensate. Sentite cosa dice. Il cardinal di Milano Colombo disse, scusate, nel necrologio lei scrisse le parole di Gesù in croce. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Il cardinale di Milano, Colombo, disse che quelle parole erano un fiore che sarebbe fiorito nel tempo. E così è stato. Ma ci ho messo tutta la vita a perdonare. Cioè, questo momento di grazia che abbiamo sentito, che lei ha vissuto, e che come prima cosa che gli ha fatto fare, come primo gesto che gli ha fatto fare per la pace interiore che ha vissuto, per la presenza di Dio, è stato dire un Ave Maria per i familiari dell'assassino. Non ha tolto a lei la tentazione della vendetta. All'inizio volevo, ci ho messo tutta la vita a perdonare. Il cammino di conversione è lungo anche aiutati dalla grazia. Ci ho messo tutta la vita a perdonare. All'inizio volevo al contrario vendicarmi. Vendicarsi come? Domanda. L'unico momento di pace nella giornata erano 10 minuti tra quando prendevo il Tavor e quando mi addormentavo. Nel lettone accanto a mia madre, che papà mi aveva ceduto, ero tornata a vivere coi miei. In quei 10 minuti mi immaginavo di mettermi una parrucca e infiltrarmi nei circoli dell'estrema sinistra, e quando avrei trovato qualcuno che si vantava di aver ammazzato Calabresi, a quel punto avrei tirato fuori dalla borsetta la pistola e gli avrei sparato. Se penso a quella ragazza e alla sua rabbia, provo tenerezza. La cosa più importante della mia vita è stata questo cammino della pacificazione e del perdono, durato 50 anni. E qua, perché è molto bella questa testimonianza drammatica, ma bellissima perché possiamo immedesimarci, pur con l'aiuto di Dio e il suo sostegno, la tentazione del male. Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro, ma quando il male ci colpisce, ecco la tentazione di vendicarci. E lei si immagina anche come questa vendetta debba avvenire, di travestirsi, di infiltrarsi e poi, trovando l'assassino, tirare fuori la pistola dalla borsetta e ucciderlo. Poi l'intervistatore gli domanda, però i condannati non le hanno chiesto perdono. Risposta, questo per me non ha alcuna importanza. Il perdono non si chiede, si dà. È il frutto del cammino iniziato su quel divano, da quel necrologio. Non è stato un percorso facile. A volte bastava una frase, un articolo, per farmi tornare indietro. E comunque Marino il perdono l'ha chiesto. Va bene, poi eccetera la storia. Poi questa donna si è risposata, l'intervistatore gli chiede a Luigi, che era il marito, non sarà dispiaciuto che lei si sia risposata? No, lui è la sua, è felice. Ha una visione ben più ampia della nostra. Sono io che in passato sono stata arrabbiata con lui, che mi aveva lasciato sola. È certa di rivederlo, le domande, gli domanda. Tutti rivedremo le persone care. Ne sono sicura da quando Dio venne a trovarmi. Seduta su quel divano. È una testimonianza bellissima di come Dio viene ad abitarci per grazia. Questa donna ricorda il momento preciso in cui Dio le è venuto incontro, l'ha visitata, tanto tanti racconti di santi e di persone che raccontano questo momento preciso in cui si sono sentiti toccati da Dio, ma poi c'è tutto il cammino di conversione. Ma vedete la forza, il Signore potente, il Signore che ci dà la forza di non cedere al male con il male. È il Re della Gloria. Sollevate porte, i vostri frontali, alzatevi porte antiche dentro il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia, ciò cioè che ci dà la forza di lottare, come abbiamo ascoltato di questa donna rimasta vedova a 25 anni con già due figli, con un terzo che aspettava, e di avere la forza di lottare contro la tentazione della vendetta per abbracciare un perdono profondo e totale. Il Signore forte e potente in battaglia, sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche e dentro il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Cioè questo Re della luce, della gioia e della pace. Rileggo un secondo la testimonianza qua dell'incontro della vedova Calabresi con Dio. Dio era lì con me su quel divano, ne sono assolutamente certa. Ho sentito una pace profonda. Il Re della Gloria, il Re della Pace, il Re che vince la morte, il Re che ti rende certo, Gesù Cristo, che riabbraccerà i tuoi cari, che li rivedrà tutti, rincontreremo le persone care. Ne sono sicura da quando Dio venne a trovarmi, seduta su quel divano. Bene, adesso abbiamo un momento per l'ultima parte della nostra trasmissione. Apriamo i microfoni di Radio Maria, ascoltiamo le vostre parole, mettiamo in comune le nostre esperienze e avete la possibilità di fare le domande sugli argomenti che abbiamo trattato. Ringrazio in anticipo coloro che interverranno perché le vostre parole, le vostre testimonianze, le vostre domande sono sempre per me una grande occasione di approfondire, di scoprire qualcosa di nuovo di ciò che Gesù ci insegna. Pronto? Buonasera, con chi parlo?
Buonasera padre, sono Antonio dalla Puglia.
Antonio, dimmi.
Le volevo chiedere, una persona che ha fede, però non è proprio un santo, non ha proprio quella fede di un santo, quando si trova in una certa situazione, pur avendo fede, però entrano in gioco i nervi, materialmente i nervi della persona, e allora si perde il controllo. Come può fare una persona, anche avendo fede, vincere questi nervi, vincere questa situazione, questi nervi che entrano in gioco?
Bene, sì, allora Antonio, ti ringrazio della tua domanda perché è molto concreta una domanda molto concreta in cui tanti possono riconoscersi, no? Ecco, l'aiuto della grazia divina che ci viene dalla fede non cancella i nostri limiti umani. Ad esempio, nel tuo caso ti vengono i nervi. Ognuno di noi ha delle debolezze, delle tentazioni, delle prove, no? Ecco, la fede non ci toglie questo, ma anzi, attraverso queste nostre debolezze noi possiamo andare a Dio. Allora, cosa dice San Paolo? Quando sono debole, è allora che sono forte per Cristo. Uno degli aspetti attraverso cui si manifesta la nostra debolezza è la poca pazienza. La poca pazienza ci fa venire i nervi. E allora noi vediamo che non riusciamo più a controllarci. L'hai detto bene, perdiamo il controllo. E questo qua non è segno di debolezza. È proprio lì che noi dobbiamo riconoscere che abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. E allora tu puoi usare i tuoi nervi per andare a Dio. Quando ti vengono i nervi, puoi dire: "O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto." E i nervi non riescono a passarti. Però vedrai che piano piano il Signore ti aiuterà. Poi ci sono anche degli stratagemmi più umani che però sono importanti perché ci introducono in un cammino di umiltà. Allora, se noi guardiamo con attenzione alla nostra esperienza, ecco, se noi conosciamo meglio noi stessi, allora tu hai già fatto dei passi di conoscenza di te stesso, hai riconosciuto in te questa debolezza, sei sulla buona strada, perché alcuni c'hanno i nervi, dicono è colpa degli altri, basta, e non possono mai migliorare. Allora tu dici: io riconosco questa mia debolezza, ma non riesco a controllarmi poi. Allora, però, se tu guardi la tua esperienza, vedrai che ci sono delle situazioni che accentuano in te questo fenomeno e delle situazioni che lo diminuiscono. Allora, conoscendo te stesso, per quanto ti è possibile, puoi cercare di fuggire le occasioni che ti innervosiscono e cercare invece quelle che ti aiutano a rilassarti. Un esempio pratico: siccome questa esperienza che poi ti innervosisce è una cosa che capita anche a me, sono una persona un po' tendenzialmente che si tende, allora per me è molto importante fare dello sport. Allora io vado in piscina perché poi dopo sono più calmo e se sono andato in piscina sono più calmo. Quelle poche volte che riesco ad andare, una o due volte alla settimana, e questo qua mi fa guidare meglio la parrocchia, perché sono più rilassato. E noi abbiamo un corpo, ecco, oltre ad avere un'anima, abbiamo un corpo. Tu dici nervi, i nervi sono una parte del corpo, abbiamo un corpo, dobbiamo curarlo, fare dello sport, fare dell'attività fisica, anche sfogarci fisicamente è molto importante. Talvolta questi nervi sono dovuti anche a questa vita sedentaria che facciamo. Era più difficile che a un contadino che va a zappare la terra 10-12 ore al giorno gli vengano i nervi, perché si è sfogato zappando la terra. Avevano altri problemi, poi erano stanchi morti, avevano altre malattie, altri problemi. Noi abbiamo questi nella nostra società in cui anche fisicamente ci muoviamo poco, sempre usiamo solo la testa, e allora conoscendo te stesso vedi, o poi ci sono de delle cose, non so, dei film belli, leggere qualcosa di bello, ascoltare della bella musica, insomma, dobbiamo trovare le cose che ci aiutano a essere più sereni. Una strada fondamentale è quella della preghiera, però Dio ci dà anche tante altre cose. Una bella passeggiata, si può fare una passeggiata dicendo il rosario, così mentre ci rilassiamo facendo la passeggiata anche preghiamo Dio, guardiamo se è possibile la natura e questo qua anche ci tranquillizza, ci rilassa. E tu vivi in Puglia, un posto magnifico, allora adesso non so se sei al mare o più nell'entroterra, però una passeggiata sul lungomare, una passeggiata in campagna, mentre preghi, dici il rosario, e questo qua penso che ti aiuta tanto. E allora questi sono dei piccoli consigli pratici, poi tu devi trovare le tue strade, te ne ho suggerite alcune. Certamente la prima è la preghiera, la messa, è questo qua, però anche ricordiamoci che abbiamo un corpo e quindi abbiamo bisogno anche di vedere che cosa permette ai nostri nervi di rilassarsi, altrimenti poi è inevitabile che perdiamo il controllo perché avendo portato troppi pesi, psicologicamente poi non reggiamo e quindi ci arrabbiamo e perdiamo il controllo. Bene, allora passiamo, grazie Antonio, ti ricordo nella preghiera, fai altrettanto e passiamo un'altra domanda. Pronto?
Pronto, buonasera. Buonasera, mi chiamo Italo, chiamo da Bascapè in provincia di Pavia. Buona domenica intanto.
Bene, bene, buona
Ecco,
domenica anche a te.
grazie.
Dimmi.
Mentre ascoltavo, sì, meditavo sulla domanda da fare, lei mi ha smorzato perché mi ha fatto ricordare i consigli del mio direttore spirituale, Don Carlo Ferrari di Lodi, che mi diceva quando stai scattando oppure sei scattato ma ti trattieni all'ultimo, insomma, fai qualcosa che ti impegni dal punto di vista fisico, dei muscoli. E l'ho ascoltato subito. In un'occasione ho sbancato circa 10 metri di strada campestre dando la colatura necessaria per colare verso il fosso. E mi sono trovato benissimo. Gli stessi nervi che avevo appunto adesso mentre pensavo di formulare al meglio la domanda a lei, che è questa. Oltre a Marino, tra gli assassini, i due assassini calabresi erano stati Marino e Marco Barbone, no? E se mi
Sì.
sembra di ricordare bene, fu l'arcivescovo di Milano di allora, Carlo Maria Martini, a sposare Barbone in cella. Io ci rimasi un po' male perché tra me e me dicevo. Matrimonio e sposarsi con la persona amata è sempre un premio, insomma. E dato che il perdono era stato chiesto solamente da Marino, almeno per quello che si sapeva, insomma, dei giornali. Io compravo il giornale di Montanelli. E Barbone invece no, secondo me, non è un giudizio, è un parere, che qualsiasi prete l'avesse sposato in carcere non avrebbe dovuto farlo sapere a nessuno. Tutto qui. Ecco,
Ho
e ovviamente Calabresi al
capito.
pari dopo arriva Falcone, Borsellino, Carlo, Alberto dalla Chiesa, praticamente indifesi dallo Stato, che sono gli autentici eroi che mettono a posto le cose, le autentiche forze dell'ordine, che sia di destra, di sinistra, eccetera, eccetera. Grazie, buonasera.
Allora, grazie Italo. Allora dico, voglio dire qualcosa prima. Su questa esperienza che hai raccontato, di questo che ti ha detto il tuo saggio direttore spirituale. Ecco, sì, perché prima nella risposta di prima ho saltato un po', hai raccontato di zappare la terra che ti è servito tanto. Ad esempio, uno dei momenti più belli io a raccontare della mia vita di parroco è quando cucino, il giovedì ho l'incontro con i ragazzi universitari e giovani lavoratori e primo cucino. Con qualcuno di loro gli preparo la cena, è uno dei momenti più belli perché della mia vita di parroco, perché appunto mi metto lì a tagliare le cipolle, le carote, le melanzane e lì mi rilasso perché appunto fai anche un lavoro fisico. A me mi ha insegnato Don Stefano Lavelli che era con me, ha vissuto con me tanti anni, adesso il superiore l'ha spostato a Bologna. Io sono a Torino e mi ha insegnato a fare la pasta fatta in casa e ti metti lì e fai la pasta e mentre ti sfoghi costruisci qualcosa di buono, che poi dopo dai da mangiare qualcosa di buono, metti la testa sulle cose che devi cucinare e quindi magari sei preoccupato per come pagare il tetto della parrocchia o sei arrabbiato con qualcuno, ti metti lì, cucini. Prepari il ragù, adesso sono stato a Bologna, mi hanno dato la ricetta del ragù alla bolognese, adesso ho imparato a farlo, ho fatto un ragù alla bolognese magnifico giovedì sera e tu sei preso lì da come fare bene il ragù, prepari le cose, giri il ragù, poi se devi fare il ragù per 25 persone anche girare è un po' di fatica, ce la devi mettere perché devi mettere 2,5 kg di carne e quindi quando cucini per tanti devi metterci energia e questo qua ti fa distrarre, ti fa pensare a qualcosa che poi è costruttivo. Allora, adesso in questo piccolo esempio, ma tante volte una cosa che ci aiuta a uscire dal ripiegamento che abbiamo verso noi stessi, dalla rabbia, è dedicarci alle opere di carità.
dare da mangiare, dare da bere. Allora uno è arrabbiato, va a trovare un anziano solo che gli dice: ti ringrazio perché mi hai portato Gesù, è stato, mi hai fatto un regalo magnifico. E quella persona magari è seduta lì su una sedia a rotella che non, su una sedia a rotelle che non può muoversi tutto il giorno, e tu sei andato a portargli l'Eucaristia, ma è lei che ti ha dato di più perché ti ha fatto capire che cosa dà gioia nella vita, e tu magari eri arrabbiato per una cosa banale, stupida. Ecco, poi dopo tu mi hai fatto una domanda specifica sull'assassinio di Calabresi, sinceramente non sono in grado di rispondere perché non conosco i fatti così nel dettaglio, ti posso dare solo una risposta generica. Comunque Barbone penso che si sia pentito poi. Comunque questo qua adesso io non posso, non conosco con esattezza i fatti, però perché il cardinale di Milano ha fatto bene a sposarli? Perché la vocazione è un cammino di conversione. La vocazione non è un premio che ci viene dato perché siamo bravi, ma è un cammino di conversione. E quindi, quando ci sposiamo, quando iniziamo a fare i preti, quando entriamo in monastero, quando andiamo a fare le suore, non siamo già santi. E la nostra vocazione è proprio un cammino per convertirci tutti i giorni. Infatti il cuore della vocazione è ricominciare ogni giorno il cammino di conversione. Anche qual è il segreto del monaco? Allora andarono da Sant'Antonio Abate, questa luce, questo fuoco che ancora illumina la Chiesa, questo grandissimo uomo di Dio che passava tutta la notte in preghiera senza muoversi perché era talmente rapito dalle estasi che viveva, poi tra il resto aveva passato in gioventù delle tentazioni terrificanti, chi più elevato in alto anche più tentato, e allora a un certo punto diceva: perché sole ti alzi e mi distrai dalla mia preghiera? Pensate che profondità, allora che vita santa che aveva. Pensate che quando è morto, per evitare di essere diciamo considerato un santo dai suoi discepoli, ai due discepoli che vivevano con lui, li costrinse a promettere che l'avrebbero seppellito in un posto nascosto, di modo che lui, che la sua tomba non diventasse oggetto di venerazione perché lui non voleva essere considerato un santo. E allora i giovani che volevano anche loro intraprendere il cammino monastico vanno lì e gli chiedono: qual è il tuo segreto? Dici il tuo segreto, noi vogliamo vivere questa esperienza di preghiera e di gioia che vivi anche tu, ma non ci riusciamo. Allora dici il tuo segreto, e lui gli dice: mi ripeto tutti i giorni le parole di San Paolo. Dimentico del passato, proteso verso il futuro, corro per conquistare la meta. Io, che sono già stato conquistato da Cristo. E poi ripeteva anche il Salmo: oggi alla tua presenza io sto, Signore, oggi. E diceva: dimentico del passato. Io ogni giorno mi alzo dal mio giaciglio, che poi era una pietra perché viveva in totale povertà, come se fosse il primo giorno del mio cammino monastico. Perché se penso che ho fatto tanti anni di monastero, mi inorgoglisco e cado. E se penso alle cadute che ho commesso ieri, dispero e non cammino più. E allora mi alzo, è come se fosse il primo giorno che io sono entrato nell'eremo, perché ero un eremita, e io ricomincio il mio cammino e mi rimetto alla presenza del Signore.
E allora il segreto del matrimonio è alzarsi al mattino e dire: ecco mia moglie, il primo giorno di matrimonio. E fare il prete, ecco, il primo giorno di seminario. Sto cominciando oggi e mi metto alla presenza del Signore. E questo è il cammino della vocazione e il cammino della santità. Ricominciare ogni giorno avendo fiducia nella forza di Dio, forte e potente in battaglia, nel Signore della gloria, che mai ci abbandona e sempre ci sostiene. Ringrazio tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi e prima di darvi saluto, di augurarvi una buona serata, vi do la mia benedizione e per l'intercessione della Beata sempre Vergine Maria vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona serata a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.